SBS Italian.
E adesso andiamo a parlare di budget federale 2018, presentato nella serata di martedì scorso dal ministro del Tesoro Scott Morrison. A più di 24 ore dall'annuncio, diciamo che si può fare un bilancio di quelli che sono i vincitori e i vinti di un budget che ai nostri microfoni ieri mattina il professore di finanza del UNSW di Canberra, Max Tani, aveva definito di transizione, che strizza l'occhiolino ad ampie fasce dell'elettorato in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Un provvedimento economico, insomma, che sembrerebbe voler dare un qualcosa un po' a tutti.
Provvedimento esattamente elettorale, lo ha definito Max Tani. Ne parleremo tra poco con Fabrizio Carmignani, professore di economia della Griffith University di Brisbane, e con Marco Faravelli, associate professor alla School of Economics dell'Università del Queensland.
Ma prima di tutto andiamo ad ascoltare come il ministro del Tesoro Scott Morrison ha voluto presentare il suo terzo budget.
A stronger economy. More jobs, yeah. Guaranteeing essential services, the government living within its means. Yeah. That is what this budget is about.
Fin qui dunque le parole con le quali il ministro del Tesoro Scott Morrison ha presentato questo budget 2018. Ovviamente varie critiche sono state mosse al governo, sia per quanto riguarda la poca attenzione al risanamento del debito pubblico, sia per l'enfasi sui benefici fiscali verso le aziende più grandi, in particolare sgravi fiscali. Allora ascoltiamo al riguardo le parole del leader dell'opposizione, Bill Shorten.
There's $80 billion for big business. So this is a budget which is giving $80 billion to the big banks and big business, but $5 or $10 to working people in this country. The priorities are all wrong.
E allora andiamo a vedere nel dettaglio, insomma, chi sono i veri vincitori e i veri vinti. Secondo i nostri ospiti in collegamento con noi, si tratta, come abbiamo detto, di Fabrizio Carmignani, professore di economia della Griffith University di Brisbane. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi.
E con lui in collegamento diretto abbiamo anche Marco Faravelli, associate professor alla School of Economics dello University of Queensland. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Allora, iniziamo con il professor Carmignani. Prima di chiederle chi sono davvero, secondo lei, i vincitori e i vinti di questo budget, ci può dare un suo commento sulle scelte del ministro Morrison e in generale sulla visione economica del governo Turnbull?
Ma in questo caso mi sembra che il governo avesse due obiettivi. Il primo è quello di fare, come abbiamo detto, un budget elettorale, quindi un budget che contenga alcune misure espansive che possano portare consenso in ampie fasce dell'elettorato. Al tempo stesso l'economia australiana è ancora in una fase di contrazione, sta andando al di sotto del suo potenziale, sebbene ci siano indicatori positivi, e quindi queste misure espansive elettorali potrebbero fare bene anche all'economia. La domanda è fino a che punto queste misure elettorali espansive siano state effettivamente poste in essere. E la risposta per me a questa domanda è fino a un certo punto. È un budget che sarebbe potuto essere più ambizioso, secondo me.
Professor Faravelli, cosa pensa lei al riguardo?
Ma penso più o meno quello che ha detto adesso Fabrizio Carmignani. Sarei anche più negativo e direi che non trovo i vinti, a parte quanto ha detto il leader dell'opposizione, quindi i big businesses, ma direi che perde tutta l'Australia, nel senso che le mance preelettorali date fino a €90.000, Fabrizio le definiva espansive in generale, però sono soldi dati a pioggia che non penso che abbiano alcun non abbiano alcuna conseguenza espansiva.
Non si pensa che in una fase di contrazione, come la definiva prima Fabrizio Carmignani, invece proprio il principio dello sgravio elettorale, quindi anche soltanto la percezione nei cittadini che ci siano più soldi nelle tasche a fine mese, possa invece incentivare i consumi?
Lo abbiamo visto anche in Italia, per esempio, sono i famosi €80 di Renzi, non sono serviti a nulla. Si parla di veramente pochissimi soldi alla fine dell'anno nelle tasche di tante persone, ma pochi soldi per famiglia.
E per quanto riguarda lei, professor Carmignani, chi sono i vincitori, se ne individua alcuni, e chi sono i veri vinti?
Sì, vorrei sottolineare un vinto in particolare che forse non è stato menzionato molto in questi giorni. Secondo me questo vinto è il Regional Australia. Il problema della disuguaglianza in Australia è un problema che ha una forte dimensione geografica e per risolverlo bisogna sostenere Regional Australia e questo budget per me presentava l'opportunità di farlo e non lo si è fatto in una misura adeguata. Si poteva sicuramente fare di più. È una questione importante perché appunto la disuguaglianza in Australia è un problema e va affrontato con misure specifiche e questo budget non lo ha fatto ed è come dicevo un vinto che non è stato menzionato, non è stato menzionato molto.
Un vinto che magari, se tornando al discorso precedente, Fabrizio può ricondurre al discorso che Regional Australia non è proprio un attore centrale in sede di elezioni, a tuo avviso?
Questo potrebbe sicuramente essere anche forse una conseguenza del ribilanciamento dei rapporti all'interno della coalizione. E la questione è sempre quella, le priorità elettorali non sono sempre allineate con i bisogni della nazione. Mi pare però che in generale negli ultimi anni questa questione della disuguaglianza sia stata sottovalutata e ne abbiamo avuto, a mio modo di vedere, un altro esempio nel budget dell'altra sera.
E vi ricordiamo che sono in collegamento diretto con noi il professor Fabrizio Carmignani della Griffith University di Brisbane e Marco Faravelli, associate professor alla School of Economics della University of Queensland. Professor Faravelli, nonostante quanto lei abbia detto prima, tutti i media, insomma, gli analisti o i commentatori hanno indicato come vincitori assoluti di questo budget i pensionati e i contribuenti con redditi medio-bassi. Si tratta davvero di una vittoria anche per i pensionati o, come diceva lei prima, diciamo così, di un contentino?
Io sono abbastanza negativo, per cui lo chiamerei più un contentino. Però questo era più che altro legato a quanto possano essere veramente espansive, quindi a quanto bite possano avere queste misure sulla crescita dell'Australia. E chiaramente ogni famiglia o ogni pensionato, se gli arrivano un po' più, una manciata di dollari all'anno in più, sarà contento. Penso che potessero essere usati queste minori entrate diversamente, tutto qui. Chiaramente i pensionati sono fra i pochi winners. Io indicherei comunque più che altro fra i vincitori i soliti noti, cioè chi vive di rendite che non sono mai toccate. Tutto qui, non gli è stato dato nulla in più, ma non gli viene mai portato via nulla, quindi rendite finanziarie, alte rendite, inheritance tax e cose di questo tipo. È chiaro che soprattutto da un governo di Liberal and Nationals e l'anno prima delle elezioni non ci si può aspettare diversamente.
Allora, prima parlavamo di deficit, allora domanda per il professor Faravelli, perché alcuni critici sostengono che il governo non abbia in un certo senso prestato sufficiente attenzione al ripianamento del debito e al pareggio di bilancio. Anche questa potrebbe essere letta un po' come una mossa elettorale. Ricordiamo che lo scorso anno Scott Morrison aveva detto che l'Australia tornerà in surplus, quindi in un attivo di bilancio tra 2-3 anni, e quando alla vigilia della presentazione del budget gli hanno chiesto se questo obiettivo potesse essere raggiunto invece prima della scadenza prevista, ha evitato di rispondere a questa domanda. Allora, semplicemente dal punto di vista del ripianamento del debito nazionale, questo budget appena presentato, questa legge di stabilità, questa finanziaria, rientra in questo solco? Cioè l'Australia sta lavorando in questo senso, nel senso del ripianamento del deficit entro 2-3 anni?
Ma credo di sì, cioè non è nulla di estremamente drammatico, però è verissimo che quando prima delle ultime elezioni l'attuale governo in carica aveva promesso cose completamente diverse, ma in un ciclo elettorale di 3 anni nessuno ha l'incentivo a farlo prima della prossima elezione, sarebbe suicida per loro elettoralmente, per cui è comprensibilissimo che non lo facciano, ma è negativo per l'Australia.
E qual è la sua opinione, professor Carmignani, in merito appunto a questo tema?
Sicuramente questo bilancio non cambia il percorso di stabilizzazione del deficit che era stato disegnato negli anni precedenti. Da una parte c'è una prospettiva più favorevole per le entrate e questo in un certo senso è, vorrei dire, una coincidenza favorevole per il governo. Dall'altra, il percorso di stabilizzazione del deficit è stato disegnato in modo tale da garantire una possibilità di spesa. Io ho sempre avuto, spesso l'ho detto anche in collegamento con voi, dei dubbi riguardo all'eccessiva enfasi che è stata spesso posta sul problema del deficit e del debito qui in Australia. Per me il budget è uno strumento che deve servire per sostenere l'economia, per generare benessere, per generare prosperità. Spesso mi chiedo in che misura questo percorso di stabilizzazione che è stato messo in piedi impedisca l'adozione di misure che invece sono importanti per il benessere di lungo periodo del paese. E, è un problema non solo di quest'anno, è un problema che abbiamo avuto da diversi anni. C'è una, a mio modo di vedere, spesso c'è un'ossessione su delle questioni appunto di deficit e di debito che non ha ragione di essere.
Parliamo anche degli aspetti positivi, ammesso che ne vediate entrambi in questo budget federale. Cos'è la cosa che più vi ha sorpreso in senso positivo? Cominciamo con il professor Marco Faravelli.
Come sempre vengono dati a pioggia dei soldi per infrastruttura, e benché penso che siano dati più che altro di nuovo per ragioni elettorali, questo è sicuramente positivo in un paese che ha le caratteristiche fisiche dell'Australia, quindi zone regionali, mancanza di infrastruttura fra grandi città, eccetera, per cui è sicuramente una cosa che comunque sia è positiva. C'è una piccola cosa che trovo positiva, però è abbastanza piccola, è minuscola direi, finalmente si levano le detrazioni agli owners di terra vacante, quindi vacant land, e questo per dare incentivo a costruire invece di tenere per ragioni puramente speculative, però si parla di 50 milioni. Non vedo niente in education, e questo è negativo, purtroppo non vedo molte cose positive.
Fabrizio?
Ma io forse sono un pochino più positivo di Marco, nel senso che sì, è vero che la riduzione del carico fiscale per i redditi medio-bassi non è quantitativamente molto ampia, però secondo me è un passo nella direzione giusta. Ci sono anche dei segnali positivi per quanto riguarda la produzione di un bene pubblico importante come la salute, perché le misure per age care, in aggiunta alle misure per la cura della salute mentale e anche dei soldi per la ricerca nel campo della salute, sono dei segnali positivi. Si sarebbe potuto fare di più per altri beni pubblici, fra cui assolutamente l'istruzione, su questo sono d'accordo. Però anche sulla spesa per le infrastrutture, guardandola egoisticamente, mi sembra che ci siano soldi per infrastrutture assolutamente necessarie qui in Queensland, che nel passato era stato un po' dimenticato. Quindi c'è qualche segnale positivo, a mio modo di vedere.
Torniamo adesso a parlare di tasse. Abbiamo sentito il leader dell'opposizione Bill Shorten criticare il governo per quanto riguarda il suo approccio alla tassazione delle aziende, in particolare delle grandi aziende. Come sta procedendo il governo in questo senso e quali passi dovranno essere, diciamo così, percorsi dal governo per attuare il suo piano di riduzione delle imposte verso le aziende? Lo chiedo per primo al professor Carmignani.
Ma i passi sono stati anche questi già disegnati con il piano introdotto qualche anno fa. Io sono fortemente contrario, se devo essere sincero, alla riduzione delle imposte, alla riduzione della corporate tax. Lo sono per due motivi. Il primo perché non c'è evidenza empirica, quindi non c'è evidenza, non c'è prova che queste riduzioni possano portare dei benefici all'economia reale. E il secondo motivo per cui sono contrario è che secondo me si tratta di una manovra che ha un effetto generalmente regressivo sull'economia australiana. Quindi si tratta di una manovra che non stimola l'economia reale e che pone le condizioni per un peggioramento delle disuguaglianze. Io, se potessi dare un consiglio al governo, direi di fermarsi su questa strada, non di andare avanti.
Professor Faravelli?
Sì, su questo sono assolutamente d'accordo con Fabrizio, nel senso che si tassa per due ragioni, un governo tassa per due grandi ragioni, una ragione di equità ed una ragione di efficienza, ed in questo caso chiaramente la prima, l'equità, vorrebbe dire tassarli di più, e la ragione di efficienza non è lì, nel senso che non c'è assolutamente evidenza empirica che questo aiuti l'economia, non c'è evidenza alcuna. Per cui anche io concordo con Fabrizio.
E brutalmente, proprio in conclusione, un voto al budget federale da parte di entrambi. Fabrizio Carmignani.
Da 1 a 10, 5 e mezzo.
Pensavo di più, invece no.
6, dai, diciamo 5 e mezzo, 6.
6 meno meno, come si faceva alle superiori.
5 al 6.
Sì. Era il mio voto alle superiori, 6 meno meno.
6 meno meno. Professor Farvelli?
Se l'avesse Fabrizio da 6 meno meno, io do il 5 e mezzo.
Ecco, per ribadire che la sua visione è leggermente meno ottimista. Allora, in conclusione ricordiamo qualche numero, perché prima lo abbiamo accennato. Secondo le stime fatte dal governo, circa 10 milioni di cittadini risparmieranno fino a $530 all'anno gradualmente, e a partire dal 2018-2019 attraverso una serie di nuovi sgravi, e in aggiunta più di 200.000 contribuenti non ricadranno più nella fascia di reddito che impone un contributo del 37% sull'imponibile, che ora viene pagato da chi guadagna più di $87.000 l'anno, e che dal 1 luglio verrà pagata da chi ne guadagna 90.000.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.